Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua. Non ci credo pure tu. Chiuso dentro la TV. Chiuso qui, ma chi lo dice? Non rinchiude la cornice. Nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore. Guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice è l'orizzonte che tu non raggiungi mai. Vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao G, libertà, chi la prende, chi la dà? Ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao G, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara. Dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao G, come va? Come va?
Eccomi qua, bene, 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 lunedì 17, oh, 17, mi ricorda qualcosa, per domani, ma ora bisogna che ci faccia mente locale perché non sono sicuro, sì. Allora, buongiorno, buona settimana iniziale, perché la settimana quando inizia? Inizia la domenica o inizia il lunedì? No, inizia il lunedì, che io sappia inizia di lunedì, ma poi... Perché iniziare lunedì o di martedì o di domenica? Chi se ne frega? Il tempo scorre, eh? E noi ci mettiamo vari nomi, diamo vari nomi al tempo, e il tempo però se ne frega e va, e c'è nulla da fare, eh? Quindi oggi diciamo è lunedì, 17 marzo 2008, tutti i numeri, nomi, eh? Ma che serve? Serve, perché poi uno dice il tale giorno io compio gli anni, anzi finisco, perché finito, mi capita domani, cosa mi capita domani, allora vieni, allora cari amici del vostro caro dolce amaro amato odiato umano e disumano amico G, leggiamo un po' di roba che voi mi avete scritto in questa puntata, leggeremo questo. Ciao G, sto tanto male, e si comincia bene, sto tanto male, oggi il mio micione ha quattro zampe e una coda. Si è addormentato dolcemente e per sempre tra le mie braccia, aiutato dal veterinario. Ora non soffre più. Io invece non riesco a smettere di piangere. Penso ai 15 anni passati insieme e piango. Scelta giusta, unica, ma dolorosa. E pensa un po', Micina Tigrata che mi scrive questo. Micina Tigrata, è morto il suo micione. È morto perché... A quanto capisco ha dovuto scegliere di sopprimerlo perché non c'era altra scelta. E quindi è morto tra le sue braccia, 15 anni. 15 anni, eh? 15 anni. Il gatto può vivere fino a 20, eh? Massimo. Ma poi arriva quel momento. Che ti devo dire? Se non ti capisco io, Micina, eh? Micina, oh, Tigrata. E ti capisco bene, perché il Masino, a suo tempo, mi ha fatto molto piangere. Sì. No, lui è morto naturalmente, non è intervenuto nessun veterinario, niente, proprio morto a 20 anni, scadevano i suoi 20 anni di vecchiaia, e io ho pianto, ma molti anni fa. Capisco il tuo pianto e ti dico piangi pure, ma piangi, no? Allora andiamo avanti, domenica 16, no, aspetta, qui ci sono anche delle, perché voi siete diventati bravi, Voi mi fate delle segnalazioni di errori. Domenica 16 marzo, ma cioè ieri, a chi vuole essere milionario, è stato detto che Piazza dei Miracoli è a Firenze. Ma che lo so, dice Lucas da Monte Carlo. Ma che lo so, ma lo sanno tutti che Piazza dei Miracoli è a Firenze. Non è, a Pistoia. No, a Lucca, no, a Piombino. Ma dove è a Piombino? A Livorno, no, si sa dov'è? La Piazza dei Miracoli, bellissima, splendida, pisana, eh? È così. L'abbiamo solo noi in Toscana, solo loro a Pisa, vabbè. Ne parlavo, quando è che ne parlavo di questo? Cioè di questo grande spazio dove... Ogni monumento ha proprio il suo spazio, eh? Bellissimo. Diversamente, quando si parlava delle cattedrali in una piazza piccola, al tempo della tranvia, vi ricordate? Ma la tranvia, se ne parla più, ma mai. Vabbè, solamente che caro Lucas di Monte Carlo, tu immagino che questo errore l'abbia fatto qualche concorrente, così. Ma mi hai fatto un errore anche tu, lo sai? Cioè tu un errore di troppa, come si può dire, troppo zelo. Tu mi hai scritto, è stato detto che Piazza dei Miracoli sia a Firenze. Non è proprio un errore, ma è un'esagerazione, un voler certe volte usare il congiuntivo anche quando non c'è il bisogno. È stato detto che Piazza dei Miracoli sia, ma dopo il che non sempre viene il congiuntivo. Che Piazza dei Miracoli è a Firenze, qui si può. Mentre c'è un'altra segnalazione, qui... sempre Lucas, ti sei dato alle segnalazioni. Mi dice, l'allenatore di calcio Bruno Bolchi ha detto domenica 16 su una rete privata, credo che di Toni ce n'è uno. Ecco, in questo caso sarebbe stato ce ne sia, credo che ce ne sia. Oppure credevo che ce ne fosse, No, credo che ce ne sia, ce n'è, ma cosa ti vuoi aspettare? Da chi si occupa di calcio, ora è gente che è abituata a dar più importanza ai piedi che a tutto il resto. E allora ce n'è un'altra interessante. Caro G, sono Paolo, ti volevo chiedere se hai notato sul canale 5 la domenica pomeriggio come la Perego invita, ecco, anche qui avresti dovuto scrivere inviti. Come la pecoro ho detto la pecoro, ma effettivamente dunque la Perego inviti delle persone che hanno dei problemi finanziari e la RAI fa la stessa cosa e non ci rendiamo conto che la cosa è molto più grave di come la fanno vedere loro, dice Paolo. E poi sembra diventato argomento per creare ascolti, sfruttando i problemi di tanti italiani. Te che ne dici? È veramente crisi e in TV non vogliono far trasparire la gravità della situazione italiana. Si cerca di far diventare normale il problema enorme delle famiglie che non riescono a vivere degnamente. Tu che dici? Due volte mi hai chiesto cosa ne dico. Bene? Te lo dico subito, intanto mi sembra interessante questa tua ultima annotazione, perché questa tua ultima annotazione mi dice che tu ribalti un po' il concetto, tu dici che ci fanno vedere sempre, ed è vero, persone che prendono 800, 600, 1000 euro, 1200 e così via al mese e non sanno come arrivare alla fine del mese, come andare avanti, e questo potrebbe sembrare buono, utile alla causa, insomma, della famiglia. In realtà, tu dici, no, si cerca di far diventare normale il problema enorme delle famiglie che non riescono a vivere degnamente. Effettivamente questa è un'osservazione acuta, caro Paolo, perché? Perché con la scusa, intanto si fanno ascolti, perché è molto populistico il tutto, con la scusa di segnalare il fatto che ormai sanno tutti che non si arriva alla fine, che i carciofi, che i pomodori, che le zucchine, cos'è, alla fine, a forza di parlarne, si fa diventare normale, ecco, questo problema che è enorme nelle famiglie, si banalizza, giustamente, come dici tu, quindi tu lanci un segnale d'allarme e io te lo sottoscrivo. Bravo, hai fatto un'osservazione carina che sembra un controsenso, ma invece è la verità. Vediamo ancora, via. Il G ha letto Fenoglio, è andato con Malgioglio, il G ha scritto l'elefante gay e Platinette ha detto che l'ha scritta lei. Oggi scherzo, No, va bene, capisco. Prima cosa, ho letto Fenoglio, forse. Ma non sono andato a Marzano. Ho scritto l'elefante gay, sì, ma Platinette non ha mai detto che l'ha scritto lei. Ci mancherebbe. Poi mi arrivano i diritti d'autore a me, testo e musica. Allora, quindi, vabbè, ma è uno scherzo. Però, vedi, dopo parleremo di Finocchi. No, veramente. E poi anche questo fatto, chiaramente che mi stanno già arrivando, insomma, già domani è il giorno, gli auguri, oggi tanti auguri per il tuo compleanno. Questa è la più semplice. Poi, caro G, più invecchi e più sei vecchio. Allora, no, scherzo, scherzate sempre. Al contrario, sei giovanissimo perché non hai età, mi scrive Enrico. Sì, io ho sempre detto, il G non ha età, poi fate voi. Ciao G, il mio babbo credo che abbia più o meno la tua età, ma sembri tuo nonno. Mi dispiace, è tuo babbo, lo chiamerò nonno. Auguri per i tuoi puntini, 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 Anta, Lorenzo, Lorenzo, Anta, Anta, Anta sono tanti, cominciano dai 40, 50, 60, 70, 80, 90, quando arrivi agli Ento è un casino. G, ti voglio bene, ci hai sempre dato tanto, farti gli auguri di buon compleanno è il minimo, auguri Giusi, grazie Giusi, grazie, domani. Viva il G, qualunque età abbia, qualunque anno compia, bravo, belli congiuntivi, auguri grande, Gio e Lola, Gio e Lola, Lola, ta 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 ta, una parola alla pubblicità. Cosa ve ne sembra? Credo che siano due finocchi, non vorrei sbagliarmi, però attenzione, vedete la differenza? Uno è un finocchio maschio e uno è un finocchio femmina, vero? La femmina è più sottile, più slanciata, Il maschio più tozzo, più... allora, È proprio così. Ora entrerò in campo, entro, perché qui mi ci devo sedere io. Vabbè, al posto dei finocchi, va bene, d'accordo, ok. Allora si diceva, questa è la femmina, questa è il maschio, giustamente, e adesso parleremo di finocchi. Li appoggio perché ovviamente non posso tenerli in mano, io i finocchi, ma sono buonissimi, li mangio volentieri, ecco. Sono qui, una bella coppietta, in linea. Vabbè. Ma chissà se fra loro possono... Allora, mi arriva un sms da un teleitaliano, che mi dice il teleitaliano che guarda Teleitalia. Ma allora, G, ce la spieghi questa faccenda dei finocchi? Sono curioso, Marco. Sei solo curioso o anche altre osse, Nini, Vabbè, va bene, ma no, mi sono preso gli appunti, sai, gli appunti, perché vi ricordate tutto il discorso sui finocchi? Faremo un'altra lezione sui finocchi, ma non quelli lì, quelli insomma da mangiare, quegli altri, però c'è un qualcosa che unisce queste due categorie, Va bene, abbiamo parlato dell'oste, L'oste che metteva in tavola il finocchio per non far sentire il sapore schifoso del vino non buono. E quindi infinocchiava la gente. Poi abbiamo parlato dei roghi. I roghi che nel Medioevo bruciavano le streghe, ma anche gli omosessuali. E finocchi sul rogo per non far sentire il puzzo della carne bruciata. Però ci sono varie, di questo ho già parlato, varie obiezioni anche su questo, perché insomma a quanto pare lo facevano con tutti, non solamente perché finocchi. Però andiamo avanti, ci sono altre ipotesi che io voglio, come si può dire, sviscerare. Voglio entrarci dentro. Lasciamo perdere. Allora c'è una espressione latina, per esempio, che è fenor culi. Fenor culi finocchio. Potrebbe venire da questo. Fenor culi la parola finocchio, e non dai finocchi quelli che si mangiano, bensì da questa espressione. Perché in latino fenor culi significa la vendita del culo. Semplicemente, quindi, insomma, in qualche modo potrebbe venire da fenorculi, poi sai, le lingue, lasciamo fare, le lingue. Insomma, gli idiomi, ecco, mutano, arriva il volgare, cioè poi l'italiano, fenorculi, finocchi, chissà. Questa potrebbe essere una possibilità, quindi escluderebbe del tutto il finocchio come ottima insomma cosa della terra. Poi un'altra ipotesi è quella del gambo vuoto. Il gambo vuoto. Mi si dice che i finocchi abbiano il gambo vuoto, sì? Il che potrebbe, i finocchi, ora si parla dei finocchi, quelli abbiamo visto prima. il vuoto sarebbe una specie di buco o cupio, no? La cornucopia, cupio. Effettivamente qualcosa di cavo, dice, è un'altra possibilità per cui i finocchi possano, cioè gli omosessuali possono essere così appellati. Poi, come abbiamo visto, ci sono i finocchi cosiddetti maschi e cosiddette femmine. Ecco, e infatti ne ho una coppiettina qui. Ecco, allora, i finocchi maschi sono sicuramente più gustosi dei finocchi femmine, cioè quelli. Ma se è vero, questo è vero, tanto è vero se uno va a scegliere, se può scegliere, sceglie finocchio maschio e non la femmina. Se vai a prendere invece al supermercato la vaschettina, con quattro finocchi ti mettono due maschi e due femmine, capito? E quindi, come dire, essendo il finocchio maschio più gustoso il finocchio femmina, c'è il finocchio, boh, come se, vabbè, boh, questo non la capisco, però magari anche questa è una possibilità, una ipotesi. Poi, questo è interessante, il finocchio è una pianta agametica. Agametica? Ma chi l'avrebbe mai detto? Il finocchio una pianta agametica? Agametica. Ora, non sto a spiegarvelo perché chi è che non sa cosa vuol dire agametica? Scusa, eh? Cosa vuol dire agametica? Vuol dire, cioè, cosa vuol dire agametica? Beh, ve lo dico io. Cioè, si riproduce senza essere impollinata. No, io sto ridendo perché ci sono degli esperimenti registici qui, mi vogliono mettere fra finocchi, ecco, lo sapevo, io lo sapevo, oh, cari amici, cari, vabbè, meno male, un maschio e una femmina, almeno. Oh, dunque, dicevo, allora, agametica si riproduce senza essere impollinata, quindi non ha bisogno dell'altro sesso, non ha cioè, come dire, fa tutto da sé, è agametico, impariamo questa parola, figliuoli, figliuoli, e quindi dice, beh, non ha bisogno della femmina, non ha bisogno dell'altro sesso, il finocchio è omosessuale. Beh, però mi sembra troppo, come dire, troppo snob, no? Troppo ricercata come ipotesi. E poi entriamo nella lingua inglese, faggot. Faggot, fenocchio, fenocchio, faggot. Faggot significa sia fascina di legna, ed ecco qui torniamo ai roghi, eh? Si torna ai roghi, eh? Ai roghi nel Medioevo. Faggot, fascina di legna, ma vuol dire anche in inglese, insomma, è una parola per dire omosessuale. Faggot, you're a faggot, eh? You're a faggot, you're a faggot. I roghi, appunto, allora. Non veniva dal finocchio che si buttava nei roghi, ma dalla fascina di legna che serviva per i roghi. Guarda, si torna sempre però a questi roghi, eh? Fagot. Fascina. Però, fagot, e qui ora bisogna però in qualche modo approfondire, nel senso di omosessuale, nacque in America addirittura, non nemmeno in Inghilterra, alla fine dell'Ottocento. Quindi, non si risale al Medioevo con questo termine per indicare gli omosessuali. Fagot nasce alla fine dell'Ottocento. Come si fa a dire che fosse un fatto medievale? Deriva da fagot, fagot, francese antico. Ragazzi, ma voi pensate le cose siano semplici, no? Cioè, ma abbi pazienza, un finocchio, cioè, un fagot, fagot, fagot e così via. No, fagot che significava carico pesante, fagot, eh? E da qui l'italiano appunto fascina, fascina di legna, ma anche fagotto, appunto, fagotto. Che è questo fagotto? Fagotto, fagot, fagot. Ora, io mi ricordo di un vecchio, vecchio sondazzo alla radio quando uno mi chiamò fagot, fagot, fagot. E non era nemmeno tanto distante da noi, era in Toscana, mi sembra, Carrara, quelle parti là. Mi dava di fagot. Che cosa avrà voluto dire? Boh, chi lo sa. Poi anche vuol dire donna pesante da sopportare, noiosa, petulante, peppia, che poi farebbe derivare checca. Ah, guarda da Fagotto a Fegot si arriva alla checca. È fantastico. No, no, guarda che le etimologie delle parole sono un campo meraviglioso di studio e di soddisfazione, perché uno scava, cerca, trova anche a volte, no? Però, detto questo, forse l'etimologia più corretta è quella che mette in relazione l'odierno finocchio, col significato che aveva nel Medioevo, e cioè persona da poco, infida, uomo spregevole, perché il finocchio è sempre stato, insomma, una cosa buona, utile, però di poco prezzo, che valeva poco, insomma, che costava poco. Bene, quindi nel Medioevo chiamavano finocchio questa persona da poco, infida, un traditore, l'uomo spregevole, tanto è vero che io sono in grado di leggervi due terzine dantesche, eh? Dantesche però apocrife, un Dante Alighieri apocrifo, no? Dai sette salmi penitenziali, roba del XIV secolo, però non è Dante, eh? E quei che io non credeva esser finocchi, cioè traditori, ma veri amici e prossimi già sono venuti contro a me con lance e stocchi, e quegli che era presso a me più buono, vedendo la rovina darmi addosso, fu fuggir più che gli altri prono. Prono, capito? Prono, cioè chinato. Ai 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 ai, eh? E vabbè, come dire, questo uso traslato deriva probabilmente dall'uso di semi di finocchio per aromatizzare la salsiccia. Anche quella una forma, diciamo, fallica, e quindi il finocchio aromatizzava, penso che tuttora si faccia, no? La salsiccia, ma anche altro tipo di carne. Per esempio c'è un detto: essere come il finocchio sulla salsiccia, o il finocchio nella salsiccia, ecco, che significa non valere nulla, perché appunto, ripeto, il finocchio costa poco. Tanto è vero che effettivamente, pensandoci bene, a me piace mangiare il finocchio, no? Però tu ne puoi mangiare tanto, tanto, non ti riempie mai. Cioè il finocchio è passa e va, però secondo me fa bene, eh? Poi va in fare pipì, sì, sì, certo, perché è pieno d'acqua. E comunque, in senso più restrittivo, quel non valere nulla, essere come il finocchio sulla salsiccia, è questo uomo spregevole in quanto si dà alla sodomia passiva. Ecco, queste sono, almeno per il momento, se qualcuno di voi non trova qualche altra, o io stesso, no? Perché io faccio le mie ricerche, no? Questa è una ricerca interessante. Si può fare una ricerca sulla parola finocchio come sulla parola zucchina, per dire, no? È uguale. Però è interessante cercare di capire. Ognuno si scelga la più plausibile, quella che gli appare più plausibile, come ipotesi, per cui si dice finocchio ai finocchi. In realtà, poi, se proprio vogliamo, questo termine finocchio, finocchio a finocchi, insomma, gli omosessuali, questo termine sta cadendo in disuso, perché la parola, arrivano dall'estero, gay, sta praticamente soppiantando tutto il resto. Cioè praticamente dire finocchio è come dire marchese, no? Marchese invece di mestruazioni. Ci sono molti ragazzi oggi che non sanno che la parola marchese un tempo, magari tuttora se vogliamo, è sinonimo di mestruazioni. Anche lì bisognerà fare una ricerca, perché le mestruazioni si chiamano anche marchese. Lascia il marchese, capito? È così, perché un finocchio, un omosessuale si chiama finocchio, ecco, ma sono termini che vanno in disuso, perché ora va alla grande la parola mestruazioni e va alla grande la parola omosessuale o gay, ecco. Per cui il vecchio sano finocchio, che poi non è così offensivo, no? Ma insomma tanti gay hanno il vezzo di dire io sono un finocchio, allora c'è nessun problema. Ecco, quindi in realtà sono termini che si vanno perdendo. È un bene, è un male che si perdano? Io non lo so. però quello che voglio fare è portarmi a casa con i finocchi, fammo un bel pinzimonio e mangiammeli. No, io li ho presi da casa e a casa tornano, anch'io torno a casa, li rimetto a posto, guarda, ecco, così. Oh, questo mi pende, guarda, è incredibile, prima stava più ritto, davvero, mi pende, guarda, mi pende, aspetta, forse perché sono stato a sedere io, gli ho avvallato, e ne stanno più ritti, perché io col mio peso e col mio culetto ho indubbiamente avvallato, perché c'è, attenzione, anche avvallato sono due cose diverse. Oh, mamma, ragazzi, se ci si perde ora nell'italiano, nei termini, nelle differenze, guarda, è meglio perdersi. Oh, guarda chi c'è, guarda, che è questo? Guarda, bellina, primaverile, guarda il cappellino primaverile, fai vedere il fiorellino finto, fai vedere, guarda, cioè, bello però, ancora non è primavera però, sai, fra pochi giorni, sai, però lei già viene, cioè, avanti, capito, lei è primavera, svegliatevi bambine, ecco, ragazzi, facci la volta, brava, però non ti vedo più il viso, non ti vedo più nulla, non importa, vabbè, è sempre elegante però, è una Audrey Hepburn dei nostri tempi, ma sì, ah, vabbè, dunque, allora prendiamo questi due giornali e vediamo appunto quanti finocchi, quante notizie ci sono, ah, ci sono anche quelli, se ce n'è, anche in politica, il giornale e la nazione, la nazione c'ho sempre, il giornale, a volte c'ho l'unità, a volte c'ho libero, a volte che c'ho, il Corriere, la Repubblica, evviva, il finocchio, che non costa più di occhio, tutto è aumentato, sarà aumentato anche il finocchio, ma costa sempre una cifra. Però un riempie, oh, come si fa? Vabbè, si fa riempire. Allora, dunque, c'è qui. Allora, perché ora devo stare attento a non leggere notizie che riguardino le elezioni. Per esempio, Alitalia svenduta, questo si può dire, eh? Alitalia svenduta, no, regalata. Vi svegliamo perché. Ce la sono comprata su eBay. Allora, un vero affare, Air France, si compra azioni azioni proprie a sconto. Paga 138 milioni, una quota che ne vale 140, ha già risparmiato 2 milioncini. In più, in regalo, una compagnia aerea, tanto per gradire, il regalo è una compagnia aerea, una flotta aerea, sempre aerea, dei terreni immediatamente vendibili a Fiumicino, buttali via, degli slot preziosissimi all'aeroporto londinese di Heathrow. All'Italia è un vero cadeau da scartare. Cioè, che regalino è arrivato oggi, dicono i francesi, guarda tanta roba, con 138 milioni e si è preso di tutto e di più. Ci crediamo. No, lo dice il giornale, si sa perché certamente, insomma, sai com'è. Poi Malpensa, non pensa male. Poi, vabbè, insomma, vediamo altre cose. Sindacati in rivolta, anche qui l'Italia dice oui all'offerta di Air France. Però, ecco, qui sul giornale troviamo sulla prima pagina qualcosa, il Tibet, per esempio, sulla nazione, il Tibet in fiamme, è scritto così, piccino così, il Tibet in fiamme. Ma sta succedendo una cosa assurda, incredibile, Che imbarazzo con la Cina, dice qua. In Tibet dilaga la protesta, da noi cresce il disagio. Il Dalai Lama dice questo è un genocidio culturale, i media sconfitti, i media, da censura e terrore. Allora, cosa sta succedendo nel Tibet, in Cina e così via? Noi sappiamo che tra poco ci sono le Olimpiadi in Cina, a Pechino. Ah, sì, Noi sappiamo che la Cina ha occupato il Tibet, lo tiene sotto, come si può dire, il tacco proprio, no? Sì, la Cina, sì. Perché? Cosa c'è nel Tibet che gli fa tanta gola? Guarda, Tiananmen. Tieni a mente Tiananmen, eh? Non dimentichiamo. Si sa che la Cina manda a morte persone per cose anche che da noi si buttano fuori, cioè da un estremo all'altro, no? Si buttano fuori anche se sono colpevoli, loro li ammazzano e mandano a morte. Si sa che i diritti civili e i diritti umani sono molto precari in Cina. Però, c'è una parola che cancella tutto questo, che dà un colpo di spugna alla lavagna, c'è più la parola mercato, eh? La Cina è un grande mercato. E allora cosa succede? Gli Stati Uniti derubricano la Cina, non è più fra i paesi che non consentono i diritti umani. E tutti zitti, arriva il Dalai Lama in Italia o anche in altri paesi, lo cacano solo di striscio, ma molto di striscio, molto. Eppure è una persona che rappresenta uno Stato, una fede, sono persone pacifiche, eh? Quei monaci, anche se ho visto in un filmato diramato dai cinesi in cui danno l'assalto a qualche... anche nel loro piccolo anche le formiche si incazzano, giusto? Ecco, parliamoci chiaro per prendere un titolo. Quindi è gente tranquilla, fa... Allora basta fare e tutte queste cose, si stordiscono così, no? Ma non importa, saranno fatti loro, non fanno male a nessuno e sono molto spirituali. Io simpatizzo per quei monaci, perché no? Ma cosa c'è nel Tibet? Perché non li lasciano in pace? Per via dello Yeti, per via dell'Himalaya, eh? Cosa c'è? Insomma, quindi noi tutti zitti però, a livello politico, vero? Di nazione, di istituzioni, diplomatici, tutto. La Cina, per carità, ma come? Ma si può... Dalai Lama, scusa, non c'ho tempo perché sennò i cinesi si arrabbiano, eh? E allora io vedo questa cosa veramente come quasi la fine del mondo, perché i cinesi piano piano diventano anche ricchi, e stanno comprandosi persino l'America. L'America se la stanno comprando i cinesi, eh? Ah sì? Parliamo di noi, anche se siamo invasi e così via. Quindi, attenzione a lasciar sempre, ha visto cosa succede? A lasciar entrare, a lasciar stare, poi ci si trova male, no? No, credo. Quindi io sono, ora che mi succederà se parlo male dei cinesi, che mi succederà? Non so, scandalo internazionale, succede nulla, perché è una mia opinione, ma credo che non si possa stare sempre zitti e dire i cinesi sono bravi, sono buoni solo per questi. Solo perché comprano, perché è un mercato. La cosa mi fa vomitare, anzi, vomiterei se... trasmissione, no. E poi io in diretta sono sull'ora di mangiare, ragazzi. E sono sull'ora di mangiare, certo. E poi, insomma, è sempre brutto vedere vomitare in TV, no? Sì, no. Siamo in TV. Ah, sì. Vediamo. Uccise la moglie e si impicca in casa. L'anziano aveva soffocato la donna, si era tagliato le vene, ma era stato salvato da un figlio. Ora era agli arresti domiciliari a causa dell'età avanzata. Ecco, sì. Una lettera. Ricordatevi noi anche da vivi o non votiamo più. Ecco, e poi il problema del diesel. Diesel record, costa come la benzina. E qui credo di poter tirar fuori una email di un teleitaliano. Allora, Daniele, ciao G, sono un tuo caro ascoltatore dal 1992. Caro, eh? Sì. si dà di caro da sé, vabbè. Ascolta, puoi fare un G contro tutti relativo ai motivi per cui stanno vergognosamente speculando sul prezzo del gasolio? Una volta, e parliamo di 4 anni fa, il pieno di gasolio costava 40 euro, ora ben 62 euro, solo 4 anni fa. Ma è vero, oh, io ho la macchina a gasolio, lo so, lo so. Io fossi sempre 20 euro, no? Però l'asticella, non so perché, era sempre più giù. Ma la cosa che mi fa imbestialire è che negli ultimi giorni il prezzo della benzina è fermo, mentre quello del gasolio si sta impennando e sta per raggiungere quello della benzina. Addirittura l'Agip ha abbassato il prezzo della verde. Il divario tra la verde e il gasolio è passato da 8 centesimi di gennaio a solo 2 centesimi di adesso. Quindi è uguale praticamente. È solo una schifosa speculazione, non c'è nessun motivo per cui la verde rimane ferma, dice Daniele, e il gasolio aumenta ogni 5-10 giorni di 2 centesimi a botta. Naturalmente le feste pasquali sono alle porte, i petrolieri, devono spremerci fino all'inverosimile. Chi ha scelto il diesel per risparmiare come me, anche come me, io volevo risparmiare, avrei voluto, si sente notevolmente preso per il culo. Sì. E tutto passa sotto silenzio e gli italiani pecoroni tutti a 90 gradi. Ci vorrebbe un bello sciopero del gasolio per una settimana, ma tanto sono solo parole. Non ci riusciamo. Guarda fuori, guarda il traffico, guarda le code. È tutto come prima. Magari qualche corsettina in meno uno la fa, cerca di risparmiare, può darsi, però... G, puoi far luce su questa vicenda? Grazie. Daniele, un tuo ascoltatore ormai stufo di ingoiare... Cosa? I soprusi dei monopolisti. Io cosa posso fare, povero G? A chi posso telefonare? All'Agip? Alla Shell? A proposito, Beppe Grillo, sapete qual è la sua ricetta, il suo rimedio a questo? Bisogna colpire le due più grandi catene, più grandi compagnie. Una è la Shell, credo, e una l'altra che è la Esso, mi sembra. E dice non fare più, mai, benzina o gasolio, rifornimento da queste due. Perché? Che sono praticamente, dice una cosa sola poi. Perché essendo le più grosse, le più importanti, non vedendo affluire nessuno, calerebbero i prezzi. Calerebbero per forza loro e quindi calerebbero anche gli altri di conseguenza, perché vanno tutti, si agganciano tutti, è un cartello. Il bello che è carina questa cosa, è utile, sarebbe utile. Perché nessuno la fa? Cioè, non lo so, può darsi che qualcuno la faccia, ma non abbastanza, secondo me, da poter influire, da poter incidere, perché siamo dei pecoroni e non facciamo nulla insieme. Ci sono delle iniziative singole o di singoli gruppi, ma in generale la gente non si ribella, non c'è la rivoluzione francese, non c'è la gente per le strade, non c'è la gente coi forconi, capito? No! Si ingoia tutto e si va avanti. E poi, ovviamente, chi non ce la fa, chi non arriva alla fine del mese, chi non c'ha i soldi, in qualche modo fa, deve fare. O lavora a nero, o prende, o ruba, insomma, o in qualche modo si arrangia, certe volte, cercando di rifarsi della vita così, così cara, e dice, ma io, abbi pazienza, io rubo, vado al supermercato e rubo, o rubo alla gente, faccio uno scippo perché non c'è soldi e la società è questa, mi rifaccio così. Non è giusto, non sarebbe giusto così. Quindi, allora, cosa si può fare? Quella è una possibilità, non andare da questi due colossi, i quali poi, ma non andare davvero, lasciarli deserti. È solo che ho visto che, per esempio, tu puoi fare il telepass, quello super, come si chiama, insomma, un bel telepass, no? E dove ti danno un sacco di cose in più, anche meno 7 centesimi, da Shell, per esempio, guarda un po' proprio lì, eh? O come mai? C'è il carro attrezzi che ti porta la macchina in autostrada se è un guasto, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono incentivi di questo tipo e uno disgraziato che fa? Un G contro tutti non saprei come impostarlo, a chi telefonare per la verità. Però tu hai scoperchiato, caro Daniele, un piccolo, come si può dire, hai scoperchiato un piccolo altarino, perché tu hai detto la verde va avanti poco o ferma, il gasolio va avanti, perché? Che differenza c'è fra le due cose? Perché uno deve aumentare e l'altro no, o non tanto quanto l'altro? Cioè, perché? Perché vuol dire che si può non aumentare se si vuole. Si può non aumentare la benzina per aumentare il gasolio. No, guarda, io non so che dire, non so che fare. Guarda, la cosa mi turba. Il prezzo del gasolio sfiora 1,38 euro al litro, solo 2 centesimi in meno nella verde, giustamente. Daniele era informatissimo. E che si fa? Si va a fare l'esproprio proletario, si va nei distributori a farsi benzina da soli, così? Cioè, si fa benzina perché si può fare da soli, no? Serviti, e poi tu pigli e tu vai. Quelli magari ti pigliano il numero di targa, e tu te lo sappi. Tu lo sappi il numero, va, di pazienza. Poi tu vai, e tu vai, Io, la prima volta che andai in Francia, ormai tantissimi anni fa, in Italia non c'erano ancora i distributori automatici, cioè non ci si serviva ancora da noi, no? Era sempre servito da qualcuno. Allora, varcai la frontiera e avevo bisogno di fare benzina. Allora avevo la benzina, sì. Ecco, entrano questi, naturalmente loro più avanti di noi, guarda Ganzo, e si fa da noi, bellino, e poi, guarda, tanto facciamolo, infilo il coso, tutto contento di fare il benzinaio, di fare anch'io il pompista, insomma, un filo dentro, perché come quando si infila dentro è sempre bello, è sempre una gioia, ecco, faccio quello che devo fare, e poi risalgo sulla macchina, e cerco di spostarla perché vedevo che c'erano altre persone che venivano dietro me. T'arriva uno senza braccia, che è proprio Moncherini, che era l'uomo lì che guardava le macchine, che nessuno scappasse, e si incazza in francese, non capivo nulla perché, cioè, e poi a un certo punto mi ha dato una pedata alla macchina. Perché io non avevo capito che prima bisognava passare alla cassa, io la volevo spostare prima, ma non volevo scappare, volevo solo spostare. Questo, ho fatto una storia, no? E poi ho capito che bisognava andare alla cassa, sono andato alla cassa a pagare e poi ho ripreso la macchina. Ma questo era pronto a tirarmi, non cazzotti perché era monco, non c'aveva i bracci, ma tirava pedate, era proprio specializzato in pedate, ma tirava la pedata alla macchina. Poi da lì ho capito come si fa. Però, tornando in Italia, dissi, perché era la prima volta io, in paese straniero, la prima volta che andavo in Francia, la prima volta di tutto, di ogni cosa, insomma, di questo tipo di servizio, non lo sapevo, e quindi ho fatto una bella litigata in francese, sono andato alla cassa, il fu, ho detto, è pazzo, il fu. Questi mi hanno detto tu sei te, insomma anche loro mi davano torto, vabbè, ma io non volevo scappare, volevo solamente, perché per loro era normale che già da tempo ci fosse questo servizio di serviti da solo, che poi costerebbe un po' meno, diceva, da noi ancora non ci si era arrivati, no? Poi hanno cominciato ad arrivare i self-service, no? Hanno cominciato ad arrivare anche le rotonde, che in Francia c'erano già, le rotonde, ma sapete come siamo noi? Le rotonde stradali, i sensi rotatori, madonna, quelli lì in Francia sono meravigliosi, sono utili, sono messi bene. In Italia, come sempre, appena abbiamo cominciato a metterli, non si è smesso più, se tu vai Firenze, zona Prato, è incredibile quante ne hanno messe grandi, piccini, di tutte le misure, sono tremende alcune, alcune non dovrebbero esserci, alcune hanno il semaforo, ma se c'è la rotonda perché ci mette anche il semaforo, eh? Ecco, allora, noi si dà sempre di fuori, ecco, ce l'ha di fuori, è così, la Francia, oh beh, Sarkozy è stato battuto, Sarkozy gli hanno dato una ridimensionatina, Giallo era piccino, vero? È piccino, sì, ma deve essere quelli così, no? Sì, perché, no, la Bruni, secondo me, con quelli ossia non ci va, eh? Che dici? Ma quello c'ha di grosso anche probabilmente il titolo, eh? Titolo pubblicità. Ma adesso parliamo un attimino di arte, dai, che ci si rifà, ah, questo puzzo di gasolio. Allora, un teleitaliano mi ha sottoposto, come se io fossi un esperto, per un expertise, che sa, vabbè, un quadretto, ma solo in fotocopia, così mi ha mandato una lettera, Paolo di Tavarnuzze, chiedendomi se questo quadro potrebbe essere veramente dell'autore, che ce l'ha lui, è un acquerello, di Maccari. Vi ricordate quando vi parlava di Maccari, fece vedere anche alcune cose? Effettivamente, Maccari. Bene, ora si dà il caso che il povero Paolo di Tavarnuzze è povero perché non può mai vedere la mia trasmissione. Non ce la fa, la sua famiglia sì, ma lui no. E quindi mi scrive anche, spero un giorno di poterti vedere in TV. Va bene, allora io gli ho già risposto in privato, perché giustamente mi ha chiesto una cosa, anche se io non sono quell'esperto che dice oro colato. Però la mia opinione, perché l'arte, se vogliamo, non è solamente un fatto tecnico, l'arte è un fatto emozionale. Quindi riconoscere se un quadro è di un autore invece di un altro, se una firma è la sua o meno, è frutto di ragionamento, non tanto di esame tecnico. Allora ecco quello che mi ha mandato, è questo paesaggino, no? Questo paesaggino piuttosto semplice, sul verde, e qui c'è una firma, come vedete, Maccari, ma molto stentata. Che cosa ho potuto ricavare io da questo? Lo dico a voi, lui ha già avuto la risposta, ma voglio farvi capire come si può in qualche modo intuire se è un falso o no. Secondo me non è un falso, a parte il fatto che Maccari ha sempre fatto delle figure strane, figure grottesche, quasi, anzi, caricaturali, e quindi paesaggi pochi, però se io dovessi fare un falso di Maccari, farei una delle sue classiche figure strane, figure buffe. Non farei un paesaggino così. Primo, i colori, il tratto, mi dicono che può essere lui. Sì, questo colore uniforme. E la firma, questa firma così stentata, così direi quasi, ecco, da bambino che non sa scrivere bene. Maccari negli ultimi tempi della sua vita ha avuto un po' di problemi, ecco, perché insomma non ce la faceva. Magari riusciva a disegnare, ma non riusciva a scrivere bene il suo nome. Non riusciva a scrivere, allora molto con la mano che tremava. Ecco, quindi io penso che sia vero, e gliel'ho comunicato, perché mi dice, il quadretto mi dice che può essere suo, mi dice che un falsario non fa una cosa del genere su Maccari ma fa altre cose, e mi dice che un falsario non fa una firma così stentata. È facilissimo fare la firma di Maccari, è facilissimo, se mi ci metto la faccio anch'io. Bene, allora il falsario non fa la firma stentata, non fa la firma così, è autentica, perché il falsario la farebbe meglio, eh? Ecco, è carino questo, non è vero, come dire, è la mia opinione, non è un dogma, però mi fa piacere che qualcuno si rivolga a me e che io possa dare questi pareri, che sono pareri personali, non vale come, l'ha detto il G, non sono sgarbio, critico d'arte, eccetera. Peraltro, Ecco, l'arte è quella cosa che ti deve coinvolgere emozionalmente e su cui puoi ragionare sopra, ma non devi stare a guardare con la lente il pigmento, la carta o la tela. Questo magari in un secondo tempo. La prima cosa è quello che ti dice il quadro, il dipinto, il dipintino in questo caso. Volevo solamente farvi questo esempio, ma ora mi arriveranno tutte di chi è questo e di chi è quest'altro. Va bene? Ma vediamo che cosa mi scrivete voi. Allora, oggi lo sai che da quanto ti guardo ti voglio bene, molto bene, e sei un amore. Da Nicoletta, 13 anni. Nicoletta, 13 anni. Grazie, grazie, e non si aggiunge altro. Siete un amore, 13 anni, bellissimi, 13 anni, io ne compio un po' di più domani. Oggi, i bracci sono quelli della bilancia, le persone hanno le braccia. Ho detto che quello mio era senza bracci? È vero, guarda, ti scrivo sulla lavagna, mi dice il Faina, è vero, i bracci... I bracci della bilancia, i bracci di un fiume e così via, è vero, ma sì, dai, noi in Toscana si dice anche i bracci, i ginocchi e così via. Oh, dunque, Grillo, solo lui è andato ad accogliere il Dalai Lama quando è venuto qua, e poi, ma anche la Moratti, non capisco perché ci sia questa paura che Air France faccia sparire all'Italia, perché con KLM ha fatto l'esatto contrario, dice Sblindo. Può darsi, sì, può darsi, però la compra poco. Oh, l'essere gay è una malattia e va curata. Maxi leghista da Castellina Marittima, ciao G, non ne ho dubbi. Di cognome faccio Sabato, sono toscano, ma ho origini lucane. Ciao G, so che i cognomi toscani finiscono per I, ma secondo te quelli che finiscono in OEA, che vivono qui, avranno origini del nord o del sud? E lui appunto, vabbè, è uguale, io ho un cognome che finisce con O, va bene? Va bene? Git è del sud, sì. Git, tantissimi auguri per domani, sei troppo forte, ciao dalla curva Fiesole. Tutta la curva Fiesole? La curva. E poi ancora oggi, venerdì sera, ho visto per la prima volta il laureato. Che ne pensi? A me è piaciuto, Paolo. Paolo 84. Sì, anche a me è piaciuto, ma tanti anni fa. È un bellissimo film. Poi hanno fatto i laureati e era tutta un'altra cosa. Vogliamo lanciare la monetina perché? Perché dopo tutti questi finocchi che abbiamo avuto qui davanti e insieme, adesso noi abbiamo un bellissimo sì, perché questo è che questo sì ci sia propizio, prepuzio. E da parte dei finocchi, ciao, a domani da G, ciao, ciao. Ciao G.